Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2008. La regola, tesoro della Chiesa. L'approvazione pontificia della regola serafica significa che, come gli altri ordini monastici si reggono sulle loro regole approvate dai pontefici, così questa novella famiglia religiosa ha ora la sua regola di vita e si regge interamente su di essa. Per San Francesco e per gli altri frati, questo tesoro della Chiesa è davvero straordinario. Da tutto l'insieme degli eventi, anche minimi, è apparso chiaro ad essi che proprio il Papa Innocenzo III ha fatto sua la loro regola serafica, esaminandola nel suo contenuto e valutandola alla luce delle ispirazioni ricevute dall'alto o suggerite da altri. E alla fine egli stesso, il Sommo Pontefice, dona la regola a San Francesco e ai suoi primi compagni, con molte manifestazioni di compiacimento e di speranza, per la missione da compiere con questa novella regola che stabilisce una forma di vita interamente evangelica. Il Celano ha descritto molto bene lo stato d'animo del Papa per la maturazione del suo pensiero e del suo volere nell'approvare la regola di San Francesco come un tesoro di immenso valore. Il Sommo Pontefice Innocenzo III, infatti, conosciuto il desiderio di quegli uomini di Dio, dopo matura riflessione diede il suo assenso alla loro richiesta e lo completò dandogli effetto. Li incoraggiò con molti consigli e li benedisse, dicendo: «Andate con Dio, fratelli, e come Egli si degnerà ispirarvi, predicate a tutti la penitenza. Quando il Signore Onnipotente vi farà crescere in numero e grazia, ritornerete lieti a dirmelo, ed io vi concederò con più sicurezza altri favori e uffici più importanti». Nella leggenda dei tre compagni, ancora più, si trovano descritti molti altri particolari sullo stretto rapporto che è intercorso nei colloqui fra il Papa e San Francesco con i suoi primi frati. Dopo aver conosciuto l'ideale di San Francesco, infatti, il Papa, ricordando il suo recente sogno in cui aveva visto la Basilica Lateranense cadente, ma che non crollava perché poggiata sulle spalle di un piccolo uomo religioso, concluse tra sé: «In verità è questo l'uomo religioso e santo per mezzo del quale la Chiesa di Dio sarà rialzata e sostenuta». E subito dopo, infatti, egli abbracciò il santo e approvò la sua regola. Autorizzò inoltre lui e i suoi compagni a predicare dovunque la penitenza, con la condizione per i frati che avessero il permesso di predicare anche da Francesco. Il pontefice poi confermò in concistoro l'approvazione concessa al nuovo movimento. Ottenute che ebbe queste concessioni, Francesco rese grazie a Dio. Indi, mettendosi in ginocchio, promise con umiltà e devozione al signor Papa obbedienza e rispetto. Gli altri fratelli, secondo l'ordinanza del pontefice, promisero a loro volta obbedienza e rispetto a Francesco. Appare evidente a questo punto un fatto da tenere ben presente, ossia che la protoregola serafica del 1209, esaminata e approvata dal Papa Innocenzo III, è stata ed è rimasta la radice originaria e intatta anche delle altre due regole serafiche che San Francesco scriverà nel 1221, regola non bollata, e nel 1223, regola bollata. La protoregola, quindi, è realmente il dono inestimabile che San Francesco con i primi frati ha ottenuto direttamente dal Sommo Pontefice. E nel prologo della regola non bollata, infatti, è stato giustamente scritto proprio questo evento così importante per la storia della regola serafica. Questa è la vita del Vangelo di Gesù Cristo, che frate Francesco chiese che dal signor Papa Innocenzo gli fosse concessa e confermata, ed egli la concesse e la confermò a lui e ai suoi frati, presenti e futuri. Esultanza e venerazione. Il Papa dunque concesse la regola a San Francesco e ai suoi frati, e per questo, dice il Celano, Francesco con i compagni, pieno d'esultanza per il dono di un così grande padre e signore, ringraziò il Dio onnipotente che innalza gli umili e conforta gli afflitti. Durante il viaggio di ritorno da Roma ad Assisi, poi, San Francesco e i suoi frati, tutti insieme, parlavano con fervore e si consigliavano animatamente l'un l'altro su come osservare e custodire con sincerità e fedeltà la regola che avevano ricevuto quale tesoro della Chiesa e verso la quale perciò mostravano una grande venerazione e devozione. La regola era per tutti loro il vero tesoro spirituale ricevuto dal Sommo Pontefice, e San Francesco e i frati perciò sentivano impellente il dovere di interamente osservarla e fedelmente custodirla, appunto perché era un tesoro della Chiesa, e il loro impegno, sia personale che comunitario, voleva e doveva esprimere concretamente tutta la venerazione che essi provavano verso questo tesoro della Santa Regola. Perciò si proposero di vivere secondo la regola, osservandola con ogni attenzione e devozione in tutta la sua preziosità di contenuto, voluta e confermata dallo stesso Sommo Pontefice Innocenzo III, che l'aveva presa molto a cuore, esaminandola attentamente punto per punto e con grande interesse, mostrando anche una particolare benevolenza e stima verso questa novella famiglia religiosa, a cui fece l'augurio paterno di crescere in numero e santità, come dice il Celano, confidando molto nella buona riuscita della missione da svolgere secondo il suo volere e le sue disposizioni, come dice la leggenda dei tre compagni. In effetti, il Papa Innocenzo III era ben consapevole che con questa nuova regola dava vita e consistenza a qualcosa di veramente grande e fondamentale per la Chiesa, ossia dava vita ad una nuova forma di vita consacrata, che non era né quella monastica o eremitica, né quella soltanto attiva. E il successo di tale progetto sarebbe dipeso dallo sviluppo di questo primo gruppetto di frati, al seguito di San Francesco. E anche San Francesco, difatti, era ben cosciente di questo impegno fondamentale a cui tener fede per rendere vitale e fecondo il tesoro ricevuto dal Papa con questa novella regola, approvata per una nascente forma di vita religiosa da stabilire nella Chiesa e per la Chiesa. Di qui scaturisce la premura di San Francesco nei riguardi dell'osservanza perfetta di questa regola fatta propria dal Papa, che l'ha data a San Francesco e ai suoi primi frati, dai quali veniva ora a dipendere tutto lo sviluppo del novello ordine religioso. E difatti, proprio per questo, come dicono i tre compagni, San Francesco era instancabile nell'esortare i fratelli all'osservanza fedele del Vangelo e della regola, come avevano promesso. La regola serafica, dono del Papa. Questo aspetto della regola serafica, fatta propria e concessa come un dono primizia a San Francesco e ai suoi frati dal Papa Innocenzo III nel 1209, è di un'importanza eccezionale. Bisogna comprendere l'eccezionalità di questo aspetto riflettendo che con questa nuova regola, di fatto, il Sommo Pontefice ha dato inizio ad una nuova forma di vita religiosa nella Chiesa, la forma di vita evangelica contemplativo-apostolica o contemplativo-attiva, richiesta appunto da San Francesco. E proprio questa forma di vita molto presto diventerà dominante nella Chiesa per i secoli futuri, con le schiere delle altre fondazioni di istituti religiosi non monastici, né solo contemplativi o eremitici, né solo attivi per l'apostolato. Ecco il prezioso testo di San Bonaventura. Et quia ec tria simul, Sanctus Franciscus in nullo invenit ordine, Spiritus Sancto et Octus, novam condidit regulam et novum ordinem instituit, qui in professione evangelicorum consiliorum, obedientiae videlicet et castitatis, et abdicatione proprietatis, Christi vestigia sequeretur, in officio predicationis et confessionis animarum lucra utiliter quereret, et in altissime paupertatis mendicitate libertatem spiritus retinens, contemplationis superne apprehenderet puritatem. L'incontro tra San Francesco e il Papa Innocenzo III è stato quindi decisivo per l'approvazione di una nuova forma di vita religiosa, in cui la contemplazione si trovasse sposata e in certa maniera unificata all'apostolato o all'attività di evangelizzazione, in analogia con l'anima che è unificata con il corpo per costituire l'uomo vivente. Contemplazione e azione, gerarchicamente costituite con il primato della contemplazione sull'azione e sullo studio, si potrebbe dire che costituiscono l'anima e il corpo della forma di vita evangelica scritta nella regola serafica, con cui San Francesco, come gli spiriti angelici sulla scala di Giacobbe, o saliva verso Dio o discendeva verso il prossimo, secondo la luminosa spiegazione di San Bonaventura sul rapporto fra la contemplazione e l'azione. Questa regola San Francesco ha presentato al Papa, e questa regola il Papa ha voluto fare propria, concedendola quindi a San Francesco e ai suoi frati. Per questo non ci può essere chi, riflettendo, non comprenda l'immenso valore, sia storico che ecclesiale, di questo evento, legato appunto all'approvazione pontificia della nuova regola di San Francesco, che il Papa Innocenzo III ha fatto propria, dando così vita ad una novella forma di consacrazione religiosa nella Chiesa e per la Chiesa, una nuova forma iniziata appunto con San Francesco e i suoi primi frati, continuata poi con tutti gli altri istituti religiosi che hanno assunto tale forma di vita consacrata, contemplativo o attiva. Il legame quindi fra il Sommo Pontefice e la regola serafica si rivela strettissimo, personale, si potrebbe dirlo anche genetico. Il Papa e San Francesco, la sede di Pietro e la regola, costituiscono le quattro colonne portanti del francescanesimo nella sua forma di vita religiosa contemplativo-attiva, diventata poi la forma di consacrazione a Dio assunta e fatta propria, con le loro specifiche caratteristiche diverse, dalla quasi totalità degli istituti di vita consacrata nella Chiesa. Il Papa Innocenzo III e la nuova regola serafica, dunque, si presentano uniti e inseparabili nel disegno di Dio, che ha ispirato quel Sommo Pontefice a fare del francescanesimo la matrice genetica della forma di vita religiosa contemplativo-attiva, fatta propria poi dal maggior numero di istituti religiosi nella Chiesa. E si può ben dire a questo punto che la regola serafica, fatta propria dal Papa Innocenzo III e da lui concessa e confermata a San Francesco e ai suoi primi frati, non può non avere perciò le sue radici perenni, proprio nel cuore del vicario di Cristo e di ogni vicario di Cristo. E questo fatto si presenta come una grazia fondamentale e vitale per l'ordine serafico nel suo cammino storico sulla terra, a servizio della Chiesa per tutti i tempi e luoghi. La regola di San Francesco, quindi, potrebbe dirsi davvero che fa unità perenne, connaturale, con il vicario di Cristo e con la sede di Pietro, impegnando San Francesco e i suoi frati al sostegno e restauro della Chiesa Madre, secondo quella speciale missione che il Crocifisso, nella chiesetta di San Damiano, affidò espressamente a San Francesco, dicendogli: «Francesco, va e ripara la mia Chiesa, che come vedi è tutta in rovina». Per questo, nella storia di 8 secoli, la regola serafica è stata sempre fra le mani dei sommi pontefici, che di frequente, a salvaguardia della genuinità della forma di vita evangelica francescana, sono intervenuti con documenti specifici per dare la più retta interpretazione di determinati contenuti della regola, da valutare secondo i tempi e le situazioni diverse. Le 3 regole serafiche. Per circa 11 anni di tempo, la protoregola fu l'unica regola di vita dell'ordine francescano, un ordine che era in crescita e sviluppo non soltanto nell'Europa, ma anche nelle terre di missione, in Tunisia, in Marocco, nella Terra Santa. L'espansione si allargava via via con le vocazioni, che si moltiplicavano di anno in anno, rapidamente e ovunque. Ma di anno in anno, intanto, crescevano anche le esigenze di organizzazione dei frati sparsi in tanti luoghi, ed era necessario perciò aggiungere man mano nuove norme adatte a tempi e luoghi diversi, a impegni di apostolato diversi, a mentalità e condizioni diverse, cercando di non perdere mai, tuttavia, l'unità dell'ideale evangelico quale forma di vita delle fraternità. L'aggiunta di norme e di decisioni sparse, però, non poteva di certo risolvere la somma di inconvenienti che insorgevano, legati a situazioni, persone e cose spesso ben diverse. Si avvertiva perciò la necessità di avere nella regola un impianto più organico della forma di vita, un'organizzazione più salda e fissa per le case religiose e per l'apostolato, un'osservanza più regolare e severa per la vita di ogni comunità. E il Celano infatti spiega bene cosa avvenne di molto importante a San Francesco al riguardo. Al tempo in cui i frati tenevano adunanze per discutere la conferma della regola, il santo, che era molto preoccupato della cosa, fece questo sogno. Gli sembrava di aver raccolto da terra sottilissime briciole di pane e di doverle distribuire a molti frati affamati che gli stavano attorno. E siccome esitava, temendo che briciole così fini come piccoli granelli di polvere gli sfuggissero dalle mani, si udì una voce che gli gridava dall'alto: «Francesco, con tutte le briciole, forma una sola ostia e dalla da mangiare a chi vuole». Egli obbedì, e quelli che non la ricevevano con devozione o disprezzavano il dono ricevuto, subito apparivano chiaramente colpiti dalla lebbra. Al mattino il santo raccontò tutto ai compagni, dolente di non capire il significato misterioso della visione. Ma poco dopo, mentre vegliava in preghiera, gli giunse dal cielo questa voce: «Francesco, le briciole della notte scorsa sono le parole del Vangelo. L'ostia è la regola, la lebbra l'iniquità». E così venne scritta la prima regola non bollata, che porta la data del 1221. Con l'aiuto del canonista fra Pietro Cattaneo e del biblista fra Cesario da Spira, San Francesco, basandosi in tutto e per tutto sulla protoregola, preparò questa nuova regola serafica molto lunga, composta di 23 capitoli, nei quali viene riportata una grande abbondanza di passi biblici, in prevalenza neotestamentari, insieme alle decisioni e prescrizioni dei diversi capitoli generali tenuti lungo gli 11 anni di tempo, con l'aggiunta di nuove preziose esortazioni e chiare ammonizioni a salvaguardia del modo di vivere evangelico di ogni frate. Senz'altro si può dire che in queste pagine della regola non bollata San Francesco ha realmente trasfuso tutto l'ardore serafico della sua anima e del suo ideale altissimo di vita evangelica piena ed eroica. Sembrava che ciò dovesse bastare a risolvere i problemi riguardanti la vita comunitaria dei frati, che necessitava di una regola più consistente ed organica rispetto alla protoregola, ma non fu così. La regola non bollata risultava troppo lunga ed elevata, e perciò incontrò una grande opposizione tra i frati. L'ordine serafico, ormai sparso pressoché ovunque, aveva bisogno di una regola più breve e precisa, organica e funzionale all'osservanza da parte di tutti, senza bisogno di troppe interpretazioni o di frequente ricorso alle dispense. Di nuovo quindi San Francesco si mise all'opera per scrivere la regola serafica definitiva, stando a Fonte Colombo insieme con frate Leone e frate Bonizzo da Bologna, come riferiscono la leggenda perugina e lo specchio di perfezione, e con l'aiuto del cardinale Ugolino, come egli stesso, diventato Papa Gregorio IX, rivelò per iscritto nella bolla Quoe Longati. Fummo a lui vicini durante la stesura della predetta regola e nel presentarla alla sede apostolica per ottenerne la conferma. Il nuovo testo, più sintetico, risulta preciso ed organico, in 12 capitoli piuttosto concisi, e il Papa Onorio III l'approvò il 29 novembre 1223 con la bolla Solet Annuere. Tre regole in unità piena. Nella sostanza, la nuova regola contiene integra la protoregola del 1209, come il Papa Onorio stesso mette in risalto nell'introduzione della bolla, in cui dichiara espressamente di confermare e convalidare con la sua autorità apostolica la regola dell'ordine, già approvata dal nostro predecessore Papa Innocenzo di felice memoria. In effetti, l'unità della regola bollata con la protoregola risalta con chiarezza cristallina nell'identità dell'unico ideale evangelico presente nella regola bollata, con tutti i suoi punti essenziali riguardanti la serafica povertà, la minorità, la penitenza, la fraternità, l'apostolato. Contro le accuse di troppo giuridismo, che nella regola bollata prevarrebbe sulla pura evangelicità, a causa in particolare dell'influsso e dell'autorità del cardinale Ugolino, basti riportare qui il giudizio di San Bonaventura, il quale afferma invece che il contenuto essenziale della regola nel suo complesso è desunto dalla fonte pura del Vangelo. Perciò, riflettendo serenamente, fra le tre regole serafiche senza alcuna soluzione di continuità, abbiamo sempre la basilare unità nell'ideale dell'evangelicità, con una perfetta simbiosi e sinergia fra il carisma proprio dell'evangelicità e le norme giuridico-disciplinari che, armonizzandosi, costituiscono quella fondamentale e feconda omogeneità della novella forma di vita religiosa, contemplativo, attiva, ispirata a San Francesco d'Assisi, fatta propria e voluta dal sommo pontefice Innocenzo III. A chi voglia esaminare nel suo contenuto di insieme la regola bollata, dunque, appare ben chiaro che il Papa e la regola, con San Francesco e i suoi frati, fanno realmente unità mirabile e indissolubile, configurando anche giuridicamente il carisma francescano di questa novella forma di vita religiosa interamente evangelica, voluta e sancita dal Papa quale tesoro inestimabile dell'ordine serafico, chiamato ad essere sostegno vitale della Santa Chiesa. È davvero grande la tristezza con cui oggi bisogna pur dire che, molto tempo dopo la chiusura del Concilio Vaticano II, le grandi famiglie dell'Ordine Serafico fecero la richiesta e riuscirono ad ottenere dalla Santa Sede la facoltà di eliminare dalla loro legislazione, per l'interpretazione e l'applicazione della regola serafica, tutte le precedenti dichiarazioni e norme particolari stabilite dai documenti pontifici di diversi sommi pontefici. Se si riflette che proprio quei documenti pontifici esprimevano ad evidenza l'interesse e la cura diretta dei papi nell'intervenire in ogni caso a salvaguardia della più retta interpretazione della regola serafica per la vita delle comunità dei frati, si può ben capire quale iattura sia stata una richiesta di quel genere. Proprio quei documenti pontifici, infatti, che testimoniavano la premura personale dei papi a custodia della regola di San Francesco, oggi sono stati fatti fuori e non hanno più nessun valore pratico, restando soltanto come memoria storica, per di più tutt'altro che benedetta per non pochi tra i frati e i francescanofili attuali. Di più, inoltre, da parte delle grandi famiglie dell'Ordine Serafico, venne fatta persino la richiesta ufficiale di sottrarre la stessa regola serafica, per la sua interpretazione autentica, all'autorità immediata del Vicario di Cristo e al dominio della Santa Sede, avvocandola e affidandola ai relativi capitoli generali delle famiglie dell'Ordine Serafico, per poter fare in proprio i diversi adattamenti da applicare secondo i tempi e i luoghi. Non è difficile capire che questa richiesta è stata una sorta di attentato, e come tale è stato il più grande tentativo di sfregio fatto sia al Papa, artefice primario della valorizzazione della regola di San Francesco, sia allo stesso Serafico Padre, al suo pensiero e al suo volere esplicito, registrato dal Celano, che riporta il sogno visione in cui San Francesco si vede raffigurato in una gallina nera con moltissimi pulcini, che non riuscivano a raccogliersi tutti sotto le sue ali. Per cui matura la decisione: andrò dunque e li raccomanderò alla Santa Chiesa Romana. Mentre lo specchio di perfezione riporta le stesse parole di San Francesco: andrò e affiderò l'ordine dei fratelli minori alla Chiesa Romana. Senza dimenticare inoltre il proposito attuato dal Serafico Padre con la richiesta al Papa di un cardinale che fosse governatore, protettore e correttore dell'ordine, al fine di mantenere ancora più saldo quel vincolo di unità genetica fra la sede apostolica e l'ordine serafico. Con quella richiesta attentato, in effetti, si voleva spezzare quel vincolo speciale di unità genetica fra il Papa e San Francesco, fra la sede apostolica e la regola serafica, fra la Chiesa madre e l'ordine francescano. Spezzare tale vincolo, sottraendo la regola serafica alla sede apostolica, significava in realtà perdere la garanzia più alta e preziosa che la regola serafica portava e porterà sempre con sé per tenere l'ordine serafico unito strettamente alla Chiesa Madre. Possiamo e dobbiamo pensare comunque all'intervento della Divina Madre, dell'Avvocata dell'Ordine, come la chiamano il Celano e San Bonaventura, per cui la Santa Sede non ha affatto ritenuto bene di accettare una simile richiesta attentato delle grandi famiglie francescane, impedendo così uno sfregio gravissimo che sarebbe rimasto come un'onta incancellabile per l'intera famiglia francescana, con il rischio certo di una conseguente perdita irreparabile per il francescanesimo. Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Francescani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2008.